stadio aperto.
13 maggio, 18 e 8 minuti, torniamo in diretta. Francesco, benvenuti. Niccolò Ceccarini, le novità importanti arrivate soprattutto per bocca del ministro Spadafora. In primis, perché la FIGC, lo abbiamo ricordato in precedenza, ha accolto le correzioni del CTS in merito al protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi dal 18 maggio, e perché contestualmente l'assemblea di Serie A a maggioranza ha scelto, ha optato per il 13 di giugno, quindi da oggi a un mese di distanza, come data giusta, come data preferenziale per la ripartenza. E questo mese, per forza di cose, dirà tanto, tantissimo, non solo e soltanto sull'effettiva o meno ripartenza, ma credo anche sulla durata, sulla sostenibilità futura di tutta la Serie A. E noi di questo vogliamo parlare con grande piacere con uno dei più importanti dirigenti sportivi del nostro calcio, Giancarlo Abete. Presidente, ben ritrovato e grazie.
Buonasera a lei.
Presidente, poi analizziamo anche l'immediato e quindi ciò che è emerso dalla giornata di oggi. Vorrei innanzitutto chiederle un commento di questi due mesi abbondanti di grande, direi anche ping pong mediatico. Il calcio che si ferma, poi riparte a porte chiuse, tanti presidenti che poi nel corso delle settimane esprimono un loro parere, una situazione non certo idilliaca con il ministro dello sport Spadafora. Ecco, un suo commento su ciò che è accaduto in questi due mesi.
Ma il ping pong mediatico c'è stato, un po' una caratteristica del calcio che anche in momenti di grande difficoltà come quelli che stiamo vivendo mantiene degli aspetti emozionali che alcune volte determinano una comunicazione esterna anche eccessiva. E ciò posto, penso che l'approccio che è stato portato avanti dalla federazione, quindi dal presidente Gravina, sia stato un approccio e una modalità di lavoro corretta. Chi opera all'interno della federazione con posizioni di responsabilità non può che in qualche modo trasferire il desiderio, il forte desiderio, la forte volontà di riprendere, sapendo perfettamente, cosa che il presidente Gravina ha più volte ricordato, che è naturale che la priorità è la salute dei cittadini e naturalmente le responsabilità di alcune decisioni conclusive, finali, in positivo e in negativo, circa la continuazione dell'attività agonistica sono in capo al governo e non in capo a una federazione sportiva. Quindi bene ha fatto fino adesso il presidente Gravina a portare avanti una battaglia per la ripresa. Ovviamente sappiamo che il sentiero è stretto e naturalmente rimane tutta la titolarità fisiologica da parte del governo di assumere le decisioni che riterrà opportune, alla luce anche delle valutazioni del comitato tecnico scientifico. Ciò posto, è naturale che nel momento in cui non ci fossero le condizioni per ripartire deve essere data alla federazione la titolarità di intervenire relativamente ai format, agli assetti del campionato, perché non esiste una norma che prevede una discrezionalità nel momento in cui il campionato non dovesse riprendere. Noi speriamo, io spero che riprenda, ma qualora non dovesse riprendere la federazione deve avere la titolarità sulla base di un provvedimento di legge per poter definire gli organici e gli assetti della stagione successiva.
Sì, io sono d'accordo, Presidente, anche perché ci sono due nodi focali, secondo me, che devono essere messi al centro dell'attenzione. Quello che diceva lei, nel caso di sospensione definitiva dei campionati, bisogna fare in modo tale che non ci siano quantità industriali di ricorsi che mettano in discussione ancora una volta anche la partenza della Serie A dell'anno prossimo oppure della Serie B e degli altri campionati. Quindi questo mi sembra basilare e fondamentale. Poi però le volevo chiedere, Presidente, nella malaugurata ipotesi che oggi ci si fermasse definitivamente, cioè che la Serie A 2019-2020 si fermasse alla 26esima giornata, quale sarebbe secondo lei il danno economico e anche di immagine del calcio italiano?
Ma il danno economico è un danno ingente. Noi sappiamo che i danni economici diciamo li stiamo subendo tutti come cittadini, come sistema paese, in relazione a una situazione come quella del Covid, che in qualche modo nessuno immaginava che potesse avvenire e in questa dimensione, in termini di prodotto interno lordo, in termini di rischio di perdita di occupazione, in termini di fermo del paese. E io ricordo soltanto, perché il calcio appassiona tanti di noi, ma tanti poi, come dire, ne vorrebbero prendere solo le positività, quindi l'immagine, la comunicazione, il fatto di essere al centro dell'attenzione, ma in qualche modo spesso dimenticano anche che il calcio negli ultimi 11 anni ha dato 11 miliardi e 400 milioni al fisco italiano e ha ricevuto da parte del CONI 676 milioni, quindi il 6% di quello che ha dato in termini di gettito fiscale. E allora naturalmente, fermo restando che tutti quanti noi come cittadini sappiamo che le priorità sono la tutela della salute e in qualche modo le condizioni di ripartenza devono essere garantite dal Comitato Tecnico Scientifico in tutte le realtà del paese, non soltanto nel calcio, e dobbiamo capire che il calcio è una grande impresa, che è un'impresa che ha dato e non ha tolto, voglio dire, al sistema paese, ha dato in termini fiscali, ha dato in termini di risultati, di immagine, di orgoglio nazionale, di passione, di emozioni. E quindi quando si parla di calcio, in qualche modo bisogna anche ricordare queste dimensioni, perché tante volte finché ognuno di noi viene inquadrato magari in una tribuna delle autorità, voglio dire, si gratifica del fatto di essere all'interno del mondo del calcio, e poi spesso quando si interviene ci si dimentica anche del valore anche economico ed occupazionale del calcio.
Giusto. Presidente, due domande. La prima, in molti in queste settimane hanno preso di mira, ognuno si farà ovviamente la propria impressione se correttamente o meno, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Vorrei chiederle un commento sul suo modo di comunicare e di interfacciarsi anche con il mondo del calcio, e se a suo avviso c'è un aspetto su cui è stato più carente, ecco, nella gestione di questa attesa snervante sportivamente, economicamente per tutti i club.
Ma guardi, chiaramente il ministro Spadafora si è trovato a gestire una situazione anche per lui inimmaginabile e complessa. Diventa difficile per ognuno di noi dare dei giudizi, ognuno ha il suo modo di comunicare. Io per esempio ho sempre cercato di avere un modo di comunicare piuttosto sobrio, in qualche modo mai collegato, vuol dire, a situazioni in cui sembrava che potessi avere un ruolo maggiore di quello che effettivamente avevo. Certamente, oggettivamente, bisogna constatare che molta parte del mondo del calcio non ha gradito, non so se rendo l'idea, alcune modalità di comunicazione, di esternazione, al di là dei contenuti, perché sui contenuti che in qualche modo si vada a stati di avanzamento e si attenda che ci siano delle pronunce conclusive da parte del Comitato Tecnico Scientifico e del Governo nella sua interezza, perché ricordiamo sempre che in qualche modo poi siamo il Premier e i Premier, e in qualche modo c'è una dimensione di responsabilità, che è una responsabilità che va al di là anche delle responsabilità dei singoli ministri. E questo, diciamo, è un fatto naturale. Il ministro Spadafora spesso ha ricordato che alcuni paesi come la Francia si sono fermati e che quindi in qualche modo invece l'Italia stava combattendo una battaglia, e quindi io distinguerei il punto di caduta in cui siamo oggettivamente, cioè il fatto che siamo in partita, anche se è una partita complessa perché il protocollo è molto stretto sul versante dell'applicazione, con la quarantena per tutta la squadra nel momento in cui c'è un contagiato, insomma è molto complesso gestirla, questo è naturale. Dal livello di comunicazione, il livello di comunicazione non lo devo giudicare io, insomma ognuno di noi ha letto le valutazioni che sono state fatte da parte di soggetti istituzionali, organi di stampa, leghe, e quindi ognuno si è fatto una sua idea.
E aggiungo, Presidente, a proposito del protocollo, sono soprattutto tre, direi, i punti su cui si è visto pesantemente l'intervento del CTS, e cioè il ribadire con forza che la richiesta del numero di tamponi per il calcio non deve impattare minimamente i bisogni della collettività, la questione spinosa della positività alla ripresa delle operazioni, allenamenti collettivi e poi ripresa del campionato, e quindi l'isolamento per 14 giorni per squadra e staff, e poi la responsabilità anche penale dei medici per l'attuazione del protocollo stesso. Rischia di essere pesantemente condizionato la ripresa del campionato da questi tre paletti, secondo Giancarlo Abete?
Beh, è un pensiero stretto, è un sentiero stretto, questo diciamo, lo diciamo in tanti, non è una valutazione diciamo soggettiva. Mm-hmm. Sappiamo che è un sentiero stretto rispetto anche ad alcune realtà di altri paesi che hanno impostazioni diverse. Noi attendiamo, ma non per mettere a confronto diciamo le realtà decisionali, ma semplicemente come appassionati di calcio auspichiamo che ci sia una ripresa secondo le aspettative in Germania. Tifiamo perlomeno come appassionati perché riprendano Spagna e Premier, e naturalmente anche il contesto internazionale può aiutare. Può aiutare sia in termini, come dire, di stimolo, perché ognuno di noi si trova a combattere delle sfide, come ho detto il sentiero è stretto per tutti, anche per chi fosse intenzionato a portare avanti il campionato sa perfettamente che il sentiero è stretto, però nel contempo evidentemente anche quello che è il contesto internazionale, ovviamente anche le situazioni collegate alla realtà oggettiva dei contagi e quindi all'andamento diciamo dei contagi inciderà. Certamente se ripartono altri campionati questa è un'occasione di stimolo. Per quanto riguarda appunto le riflessioni specifiche relative al protocollo, certamente non penso che il calcio onestamente abbia mai immaginato di avere e di voler avere dei trattamenti preferenziali sul versante, voglio dire, dei tamponi o sul versante di situazioni che in qualche modo mettono il calcio in una dimensione diversa rispetto ai cittadini che hanno tutti gli stessi diritti, nessuno escluso. Peraltro, come ho detto, il calcio non è che è un soggetto che è stato abituato mai, come dire, a utilizzare risorse non proprie, anzi, certo, ha dato risorse proprie al sistema paese, quindi non penso che possa essere accusato, diciamo, di lucrare sul versante, come dire, delle situazioni, perché le responsabilità anche economiche il calcio se ne è sempre prese. Senza dubbio il problema della quarantena è un problema delicato, perché altri paesi e altre associazioni a livello internazionale hanno impostato la situazione in modo diverso, fermo restando in alcuni paesi come la Germania, come voi sapete, che è una realtà articolata che dà anche una responsabilità ai land, voglio dire, sì, sul versante delle decisioni. E certamente è emersa una problematica, che è una problematica strutturale del sistema calcio: qual è il ruolo del medico del calcio. Il medico del calcio è sempre stato vissuto come un professionista, non esiste, diciamo, un contratto collettivo, voglio dire, che riguardi i medici del calcio, diciamo, non c'è mai stato in termini reali, perché naturalmente sono dei professionisti che sono legati ai singoli club. Oggi c'è una fattispecie senza dubbio particolare che determina diciamo un focus sulla responsabilità importante. Però insomma l'obiettivo è quello di cogliere anche la negatività di alcune situazioni per cercare di crescere, e quindi tutti quanti di vedere se per il futuro è possibile diciamo organizzare funzioni, responsabilità in maniera tale che nessuno si trovi sovraesposto. Questo è naturale, però siamo tutti sovraesposti, perché io sono un imprenditore per attività diciamo professionale, e quindi il problema, come devo dire, che riguarda le responsabilità nella riapertura, sono oggetto di un dibattito all'interno del governo, nel Parlamento, tra Confindustria, voglio dire, Parlamento, perché ovviamente a nessuno fa piacere provare a ripartire assumendosi le responsabilità della ripartenza in condizioni economiche estremamente traumatiche, e nel contempo corre il rischio anche di avere delle responsabilità penali. Quindi è un problema che va anche al di là, sì, voglio dire, del mondo del calcio.
Presidente, un altro aspetto importante secondo me riguarda la figura di Gabriele Gravina. Questo sarebbe stato e sarà ancora, diciamo, o è ancora l'anno in cui ci sono anche le rinnove delle varie cariche, no? Parliamo dell'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori, insomma si doveva chiudere l'anno, no, a novembre, con l'elezione del nuovo presidente federale. Non la voglio portare a fare politica sportiva, diciamo, candidature varie, però credo che Gabriele Gravina, vista anche la situazione che ha affrontato in quest'ultimo periodo, in cui insomma lui giustamente ha detto non voglio essere il becchino del calcio italiano, io credo un'altra chance per dimostrare il suo valore. Io lo conosco dai tempi in cui lui lavorava al Castel di Sangro, per cui comunque conosco il dirigente Gabriele Gravina. Ecco, credo che si meriterebbe un'altra chance, cioè per poter dimostrare le sue capacità, visto anche che questa situazione del Covid gli ha tolto tanto, credo.
Beh, certamente, alla quasi il presidente della federazione ha un ruolo estremamente delicato. Diciamo tanti all'esterno, anche addetti ai lavori, pensano che sia un ruolo di grande potere. Non è un ruolo di grande potere, è un ruolo di grande responsabilità, in cui delle persone che svolgono questa attività a livello professionale ma volontaristico, come è stato nel caso mio e come è nel caso di Gabriele Gravina, perché anch'io nel corso dei miei anni in federazione non ho mai avuto, diciamo, non ho preso neanche una diaria, quindi non parliamo di, diciamo, di emolumenti, non parliamo neanche di diarie. È una grande responsabilità che mi sembra lui stia portando in maniera idonea, tenendo conto che il mondo del calcio è molto articolato: leghe professionistiche, la lega dilettanti, calciatori, tecnici, arbitri, un'articolazione di mondo professionistico variegato tra i grandi club e i piccoli club, quindi non è una dimensione obiettivamente facile. Dopodiché, insomma, io sono un po' di parte, perché Gabriele Gravina era nel consiglio direttivo della Lega di Serie C nel 1990, quando io ero presidente della Lega di Serie C, e quindi penso di conoscerlo bene, sia da un punto di vista, come dire, di qualità morali, sia da un punto di vista di esperienza e di qualità, diciamo, professionali a livello del mondo del calcio. Secondo me ha fatto e sta facendo il massimo, compatibilmente con un ruolo in cui alla fine sì, c'è il Consiglio federale, ci sono tante persone che ti danno una mano, ma alla fine il presidente è sempre un po' solo, non so se rendo l'idea, perché sì, poi sì. Alla fine ognuno è portatore legittimamente dei suoi interessi, quindi le società di Serie A esprimono le loro posizioni, è una specie di Confindustria del calcio, voglio dire, la Lega di Serie A. E lo stesso vale per tutte le componenti professionistiche e dilettantistiche. Calciatori e tecnici hanno le loro specificità, sono, diciamo, sì, rappresentanti di calciatori e tecnici, ma AIC ed AIAC sono comunque due sindacati, nel senso più rispettoso del termine. Lo dice una persona che viene vissuta come colomba e mai come falco, perché è sempre stato un rapporto per me preferenziale quello con l'AIC e con l'AIAC. E quindi come tale, secondo me, ha fatto bene. Dopodiché, naturalmente, lei immagina un presidente della federazione che aveva già scadenzato la prima partita in Italia, a Roma, nei campionati europei del 2020, con l'inaugurazione a Roma, si trova ovviamente, diciamo, a combattere per poter fare quello che è l'attività primaria di una federazione, cioè pensare a giocare. L'europeo se ne parla nel 2021, insomma, certamente è dura.
Presidente, le voglio fare una domanda imprenditoriale, perché come giustamente ha ricordato in precedenza, il sistema calcio ha dato, dà e continuerà a dare un contributo importante, immane, all'erario. Però non possiamo negare che in alcuni aspetti, per alcune situazioni, è anche un sistema che vive con diversi debiti, che ha alle spalle diversi fallimenti, un po' in tutte le categorie, che per molte società i diritti televisivi rappresentano l'unica fonte, o quantomeno la più importante, di sostentamento. Ecco, al di là del discorso e della riflessione sul riprendere o non riprendere, e sappiamo che c'è l'ultima tranche dei diritti televisivi in ballo, non vede un po' di, e soprattutto non sente un po' di, mi passi il termine, silenzio assordante su un eventuale business plan per il mondo del calcio dell'immediato futuro? Cioè, per cosa accadrà economicamente dal 2021?
Beh, sarà un anno di svolta, nel senso che ovviamente, guardi, questo non vale solo per il mondo del calcio, vale per le persone, per le famiglie, per le imprese. Cioè, noi abbiamo tutti quanti capito in maniera molto secca che è sufficiente un mese di fermo, due mesi di fermo, comunque una realtà importante come il coronavirus, da far venire meno ogni tipo di certezza. Le immagini nel settore turistico, io ho fatto per 4 anni, certo, dal 99 al 2003, il presidente della Federazione Nazionale del Turismo del Sistema Confindustriale. Il turismo è il comparto che negli ultimi 20 anni ha avuto la crescita crescita più significativa, e mentre ci sono dei comparti che possono avere crescite, flessioni, ma che comunque, voglio dire, non hanno un trend strutturalmente positivo, il turismo è stato l'unico diciamo settore o comparto in tutto il mondo ad avere una crescita esponenziale, perché, voglio dire, tra l'indiretto e l'indotto rappresenta il 12-13% del PIL del nostro paese. Chi immaginava un operatore del turismo che ci potesse essere una situazione di questo genere, nel senso che noi ci troviamo di fatto con la difficoltà di avere non solo il turismo internazionale, ma addirittura il turismo nazionale in una prima fase, perché tutto è rimasto circoscritto all'interno delle singole regioni. E quindi è naturale che quello che vale per determinati mondi che erano in grande sfolgero come il turismo vale anche per il calcio. Il calcio naturalmente subirà una situazione di negatività forte, e gli imprenditori del mondo del calcio, che peraltro, vuol dire, non è che sono stati mai finanziati dal pubblico, quindi hanno sempre messo risorse proprie, anche nei tempi in cui c'erano più mecenati diciamo, e meno imprenditori, dovranno un po' rivedere le loro strategie. L'altro problema che sappiamo in determinate categorie è che la forza delle imprese, degli imprenditori appassionati di calcio, che sostiene le società di calcio, soprattutto nelle categorie come la C, come la Serie B, eccetera. È chiaro che se entrano in crisi le imprese a monte, diventa un problema poi drenare e utilizzare delle risorse per la società di calcio.
Non c'è dubbio. Presidente, io la ringrazio di essere stato qui con noi a Stadio Aperto, un in bocca al lupo, e magari torneremo a sentirci più avanti quando sarà ripartito un po' tutto il meccanismo
del
calcio.
L'importante è che si faccia tutto il possibile che questo avvenga. Poi, come ho detto, la valutazione finale sarà al Comitato Tecnico Scientifico e al Governo nella figura appunto del Premier.
Presidente, posso rubarle proprio a mo' di tempi supplementari un'ultima considerazione? Visto che il calcio significa sì Serie A, ma significa anche tutte le categorie minori, a suo avviso è sufficiente, per quello che ha fatto il governo, e penso al bonus per i collaboratori sportivi? Oggi Spadafora ha annunciato l'introduzione anche della cassa integrazione in deroga per gli sportivi professionisti, il sostegno a fondo perduto per i dilettanti. Ecco, basterà ad evitare così che molti club, molti settori giovanili e molte scuole calcio non debbano chiudere e non ripartire mai più?
No, non basterà, ma non è pensabile che possa bastare né per il calcio né per gli altri settori, nel senso che per quanto uno possa fare debito, utilizzare le risorse comunitarie, il vulnus è stato talmente forte per cui qualunque tipo di operazione di sostegno, ed è importante che il ministro Spadafora, voglio dire, abbia diciamo in qualche modo sposato la cassa integrazione, il bonus diciamo ai collaboratori, eccetera eccetera, non saranno mai sufficienti. Però naturalmente anche i nostri mondi, come tutti i mondi, quindi il mondo del calcio e gli altri settori, hanno necessità non soltanto di sostegno economico, e anche un sostegno economico non sufficiente e comunque importante, ma hanno bisogno naturalmente anche di accreditamento, cioè di fiducia, del fatto che si riconosca un ruolo. Quindi da questo punto di vista la cassa integrazione, il bonus eccetera sono importanti, non solo per gli aspetti quantitativi, ma anche perché aprono una dimensione di maggiore attenzione sulla importanza del sistema economico calcio nel sistema paese.
Presidente, grazie mille.
Grazie ancora, grazie, Presidente. Buona serata.
Buona trasmissione, grazie.
Grazie a lei.
Grazie al Presidente Giancarlo Abete.